come amiamo dire in questa trasmissione, un'altra grande esclusiva andata a segno Scanner di martedì. Francesco Benvenuti, Niccolò Ceccarini e ovviamente Giulio Dini. Ciao Giulio.
Ragazzi, buonasera, buon martedì.
Ciao Giulio.
Un'altra grande esclusiva, eccezionalmente di martedì Scanner, ed è visto che la trasmissione è ricca di contenuti, di contributi e di contentezza, così ho detto tre parole che iniziano con, andiamo subito al sodo. Oggi parleremo del potere della telecronaca.
Sì, oggi parliamo di voi ragazzi, parliamo magari anche di Nick, che di telecronache ne ha fatte e ne fa, ed è una figura controversa quella del telecronista. Spesso e volentieri anche oggetto di critiche nemmeno troppo garbate da parte del tifoso, ma sappiamo che il tifoso durante la partita magari ha poco self control, no? Però l'argomento è interessante, perché è un argomento che poi tocchiamo da tanto tempo, e quanto poi la telecronaca sia importante rispetto all'evento, come lo caratterizzi e quanto poi sia entrata, direi, nelle case degli italiani, nella testa dei tifosi, un certo modo di raccontare il calcio. Abbiamo attraversato ere, direi, le chiamerei ere tanto differenti. Siamo partiti da, diciamo, quella che doveva essere, possiamo definire lo stile Rai, cioè è vero che siamo lustri addietro, ma è anche vero che è un tipo di narrazione che accompagnava la partita con degli interventi, direi, saltuari, molto garbati, con delle grandissime pause. Io penso che questo tipo di era sia cambiata quando le TV cosiddette all'epoca commerciali hanno cominciato a trasmettere le partite. Il senso del commerciale ha avvolto anche l'evento sportivo, e quindi si è cercato di essere commerciali anche nella narrazione, perché è inutile nasconderselo. Queste TV raccoglievano grandissimi sponsor, questi sponsor erano ovviamente interessati all'audience, e l'audience a volte la si fa forse anche vendendo bene il prodotto. Questa è una domanda che ci porremo stasera, magari anche con il nostro ospite. Però è vero che la telecronaca ha reso alcuni vostri colleghi delle personalità famose, sì, da ricordare nel tempo, e magari legandole anche a degli eventi particolari, a dei successi particolari, diciamo al giorno d'oggi. Tutti ricordano l'andiamo a Berlino di Caressa, ma ci sono eventi ben più addietro altrettanto significativi che adesso fanno parte del patrimonio dei nostri genitori, ma anche nostro, a cominciare dal Messico 70, a cominciare dallo stile, mi verrebbe dire garbato, ma con questo non voglio dire che quello di adesso sia sguaiato, in alcuni casi sicuramente è sguaiato, ma di Nando Martellini, i ragazzi adesso di oggi non sanno di che cosa parliamo quando ci riferiamo alle radiocronache di Sandro Ciotti, ma probabilmente hanno sentito parlare della sciabolata di Piccinini, della della maschera di Piccinini, hanno fatto in tempo ad assentire al problema di girarsi di Pizzul, che è, direi, un'espressione che è stata poi ripresa ed è tuttora utilizzata. Di chi mi sono dimenticato? Dello stile di Marianella, è uno stile che addirittura viene proprio imitato nel modo anche di pronunciare le vocali finali delle parole, con che rimangono aperte. E è una fenomenologia davvero divertente, davvero interessante, a patto che la nostra squadra vinca. Perché se la nostra squadra non vince, non va più questa bene, cosa sì. Ci piace mica tanto, ecco, quando si sente urlare il telecronista al gol della squadra avversaria.
Ecco Giulio, io volevo, prima poi di avere anche il nostro primo ospite molto importante per quanto riguarda l'argomento delle telecronache, aggiungere, tu dicevi, no, che c'è un modo da approcciarsi per quanto riguarda il passato quasi garbato, anche perché probabilmente all'inizio il modo di fare telecronaca era, secondo me, rapportato anche al tipo di gioco di calcio. Cioè oggi la velocità è sensibilmente aumentata, no? Voglio dire, anche il calcio si è evoluto e conseguentemente una partita degli anni 70 andavano a un ritmo leggermente diverso rispetto a quello di oggi, per cui diciamo è cambiata anche l'enfasi nel raccontare la partita, perché probabilmente la partita si è molto più velocizzata. L'utilizzo delle telecamere in più posizioni del campo ti permette anche di raccontare qualcosa che prima naturalmente non potevi fare, ma questo fa parte dell'evoluzione del racconto di una partita. Ecco, è chiaro che poi insomma sono subentrati tanti altri fattori. Ora tu hai mischiato la telecronaca con la radiocronaca, che comunque creano, come dici giustamente tu, degli eroi, perché comunque poi siamo legati a delle partite leggendarie, indimenticabili, anche se poi chiaramente sai meglio di me che nella radiocronaca non si respira, nella telecronaca così bisognerebbe fare, bisogna lasciare anche spazio molto alle immagini, perché comunque non c'è bisogno di riempire quello che già vedi, ecco.
È vero Nick, i ritmi erano obiettivamente diversi e probabilmente non c'era bisogno di seguire questa frenesia. Ora io ho negli occhi e negli orecchi la partita che al tempo non ho potuto vedere perché avevo 3 anni, di Italia-Germania 4-3, queste immagini rarefatte che sono coperte lo stridere delle sirene continue che sono presenti allo stadio, di queste trombette e la voce di Nando Martellini. Io mi sono trascritto un pezzo che sembra che si tratti come se si stia leggendo un romanzo. E Nando dice: e siamo ancora sul 3-3, questa drammatica partita tra Italia e Germania per l'ingresso in finale. Boninsegna ha saltato Schulz, passaggio, Rivera, rete, Rivera, ancora 4-3, gol di Rivera. Che meravigliosa partita, ascoltatori italiani. Non ringrazieremo mai abbastanza i nostri giocatori per queste emozioni che ci offrono. Ecco, è molto diverso da fai le valigie, andiamo a Berlino. Ecco, è cambiato lo stile, è cambiato il calcio, però queste sono frasi, parole, espressioni, emozioni, grida che ci rimangono comunque nel cuore, no? In ogni tempo. Per cui nel bene e nel male, viva i telecronisti!
A proposito di telecronache, ma soprattutto di telecronisti, uno dei volti, e visto l'argomento, voci più apprezzati del panorama italiano è il nostro prossimo ospite, ed è Riccardo Trevisani di Sky Sport. Ciao Riccardo!
Ciao Riccardo!
Buonasera a tutti!
Caro Giulio, prego!
Riccardo, grazie di essere con noi. Buonasera Riccardo, è una delle prime voci e dei primi volti, direi anagraficamente, quello che ha il futuro davanti, nel senso che anche se hai cominciato molto presto sei ancora il più giovane, direi. E stiamo parlando di questa figura che tu interpreti in maniera eccellente, che a volte è anche controversa, no? Nel senso, a volte è anche scomodo, perché vi si chiede, come probabilmente hai detto tu una volta, dopo l'arbitro, il telecronista è il primo bersaglio del tifoso.
Assolutamente, è proprio una cosa che penso, assolutamente.
Ecco, tu hai detto che non ci si deve mettere davanti all'evento che si racconta. Che cosa vorresti dire esattamente?
Nel senso che secondo me, dal punto di vista della partita, cioè la partita è al centro, la gente è a casa sul divano e vuole vedere la partita. Quindi non si può sovrastare la partita facendo 90 minuti a 1000 all'ora, secondo me. Per cui bisogna cercare di adattarsi al momento della partita, quando la partita parte, cavalcarla, perché credo fortemente nel cavalcamento della partita, e così come quando la partita invece non racconta, c'è tempo di analizzarla, c'è tempo di approfondire, c'è tempo di raccontare aneddoti, c'è tempo di non far venire ansia per 90 minuti all'ascoltatore, secondo me, perché se no si rischia poi di cercare di diventare protagonista dell'evento, invece ripeto, il protagonista è il gioco del calcio.
Quindi anche la pausa, tutto sommato, no, è importante nel racconto di una partita, cosa che per esempio a me non riesce, io lo ammetto, non sono mai riuscito. Perché
tu sei nato radiocronista.
Sì, io magari sì, sono abituato a raccontare anche vita, morte e miracoli del calcio d'angolo, mentre invece quando si guarda ovviamente una partita, la pausa, perché comunque la pausa oggi ti permette anche di sentire, no, l'atmosfera, quindi comunque sia l'ascoltatore, telespettatore vive quel momento ascoltando anche, come si dice, il rumore di fondo, no?
Assolutamente sì, secondo me in televisione e in radio però è molto diverso, perché dal punto di vista diciamo di chi ascolta, no? Chi è in macchina non può permettersi un buco audio di 5 secondi, sarebbe come pensare che la radio non prende, mentre in televisione la pausa è una parte secondo me molto importante, anche per respirare noi che facciamo il commento, anche per respirare chi sta sentendo a casa la partita. Poi esistono partite e partite, esiste Fiorentina-Juve 4-2 che è una partita che mi ha levato 3 anni di vita dal punto di vista del pathos e degli insulti presi dopo. Ci sono partite invece molto più serene, pensa col Fiorentina a Genoa, ultima di campionato, per esempio.
Giulio?
No, sta parlando Riccardo, ci sta portando dentro, se vogliamo, il mondo variegato della telecronaca, quando è la partita che emoziona e che ti travolge, e forse magari lì il lavoro viene anche abbastanza facile rispetto magari a casi come quel Fiorentina-Genoa, in cui è difficile, come bisogna proprio crearlo probabilmente il ritmo in telecronaca. E Riccardo faceva riferimento anche al rischio, e volevo approfondire questo argomento, di avere troppa enfasi, cioè rispetto a quello che si sta vedendo. Un rischio poi magari di avere la sensazione a casa che si stia effettivamente vendendo un prodotto che in quel momento magari
è di qualità
scadente.
Prego Riccardo.
No, devo dire la verità, su questo, cioè sul fatto di vendere una cosa che non esiste, non riesco, non ce l'ho questa profumeria addosso, cioè non riesco, perché se la partita è brutta, io ricordo la Fiorentina a Genoa, avevo quasi voglia di insultare le squadre, cioè, te lo ricordo proprio, perché era un inno all'anticalcio, era una cosa veramente terribile, che se poi l'Inter non avesse vinto con l'Empoli sarebbe stato terribile. Però diciamo questo, che capisco, no, poi le difficoltà finali di un campionato, di una stagione, di soldi in ballo e tutto quanto, però sono sempre dell'idea che si può proporre calcio anche non vincendo lo scudetto, come fa il Sassuolo e come fa lo Spezia, o come fa il Crotone, per esempio, che retrocederà avendo giocato bene, e poi si possono anche vincere i campionati a colpi di 1-0, però poi quando superi il confine dell'Italia a colpi di 1-0 non si ricordano grandi trofei e grandi vittorie all'estero. Per questo insisto sempre sul fatto della qualità di gioco, perché secondo me è una prerogativa molto importante. Non vuol dire che si vinca solo giocando a pallone, ma si gioca a pallone più chance di vincere,
Riccardo,
secondo il mio punto di vista ovviamente.
Nella resa di una telecronaca quanto fa la differenza il feeling con la seconda voce, e quanto cambia anche il lavoro di preparazione tra fare una telecronaca da soli e sapendo invece avere un commentatore tecnico, una seconda voce?
Allora, dipende dal commentatore tecnico. Se il commentatore tecnico è bravo e c'è feeling, come dicevi tu giustamente nella domanda, la preparazione viene fatta in un modo. Se non c'è, viene fatta in un altro. Faccio un esempio. A me è capitato di fare Barcellona-Real Madrid, una delle 15 volte credo che l'ho fatta, con Marcello Lippi post mondiale, e Marcello Lippi non aveva mai fatto una telecronaca in vita sua, per cui diciamo che mi ero preparato un quantitativo complessivo di 196 aneddoti che fossero non solo ricordi ma anche cose numeriche, anche statistiche, erano 196. Ricordo che poi invece Lippi aveva piacere a parlare, la partita come spesso capita fu molto bella, anche se finì soltanto 0-1, e mi resi conto che delle 196 cose ne dissi 9, e quindi mi sentii un imbecille, questo, per farvi capire che tante volte c'è un lavoro dietro che nessuno sa, nessuno vede, e che spesso non viene neanche fatto nei turni di lavoro, perché magari il turno di lavoro fa un pezzo per il telegiornale, vai in studio, fai anche altre cose, magari fai le 4 di mattina a casa a prepararti le cose. È però la cosa più bella che ci sia, cioè la preparazione della telecronaca, l'avvicinamento alla telecronaca, secondo me è ancora più bello della telecronaca, perché poi alla fine i Fiorentina-Juve, gli Inter-Tottenham, i Napoli-Dnipro, il Real Madrid-Barcellona, e sono pochini, ragazzi, per dirla come lo direte voi, sono pochini, quindi la maggior parte delle partite sono dei grandi 1-0, 2-0 e tanta noia. Poi sono abbastanza fortunato in generale con il numero di gol, perché dovete sapere che se tengo tutte le telecronache segnate di che faccio, e quindi ho segnato anche partita, data, punteggio e marcatori. E la media, come sapete, è 2.5 gol a partita, tanto è vero che le agenzie di scommesse hanno inventato quello che è l'over e l'under 2.5, perché la media gol che si fa nel calcio da sempre è 2.5, e invece la media che ho fatto io è 3.1, che è proprio fuori dal mondo praticamente, rispetto, è quasi il 30% in più del normale. Questo perché molto spesso, avendo fatto il Barcellona di Guardiola, sono andato fuori budget con dei gran 5-0 e con dei gran 7-1 che mi hanno alzato la media, diciamo così.
E a che quota sei arrivato come numero di telecronache?
Circa 1.300.
Mamma mia. Adesso
ogni tanto aggiorno, diciamo mensilmente, il dato, e sto a circa 1.300, ma sono veramente poche, cioè mi rendo conto che ci sono dei numeri che non raggiungerò, che non raggiungerò mai. Massimo Maranella ho superato quota 3.000 e ha soltanto 15 anni più di me, e non faccio 200 telecronache all'anno. Ci sono proprio delle cose che sono anche cambiate, perché per esempio quando ho cominciato a Sky facevo 4-5 telecronache a settimana, adesso, non facendo più il campionato nazionale, cioè la Liga in unione alla Serie A, chiaramente faccio 40-50 partite all'anno, per cui i numeri sono cambiati notevolmente nel corso degli anni, ma devo dire la verità, non avrei neanche la forza più di fare 80-90 partite all'anno, perché mi rendo conto che gli anni passano, mi rendo conto che si
rende meno, che non puoi permettere.
No, ragazzi, io
ho fatto una premessa e sei più giovane di tutti.
Lo so, però vi dico, in verità vi dico che è assolutamente un mestiere molto molto stancante. Ci sono delle partite, lo raccontò Fabio Caressa, che al mondiale perse tipo 8 kg, poi capisco che il mondiale con l'Italia è anche a livello di stress una cosa pesantissima, però in generale è faticoso fare le cronache e come si diceva prima è ancora più faticoso fare le radiocronache. Cioè io ho cominciato come radiocronista e ricordo che ero spossato alla fine delle radiocronache, ma veramente spossato, c'era cioè di una stanchezza inenarrabile, perché veramente per le radiocronache non stai zitto un secondo, non stai zitto un secondo, come diceva prima credo Nicolò, ci stava un discorso legato proprio al calcio d'angolo, no? Tu c'è il calcio d'angolo, in teoria ti puoi riposare, contare chi c'è in area di rigore, eccetera eccetera, e invece in radiocronaca non puoi proprio permetterti di stare in silenzio, quindi è ancora più difficile. Io Francesco Repice, quando lo sento, penso sempre che sia per avere una crisi respiratoria.
Che giri con la bombola d'ossigeno come gli alpinisti.
Lo ammiro infinitamente perché è molto più grande di me, no? Anagraficamente, e riesce a tenere un ritmo che io probabilmente non riuscirei a tenere a 42 anni.
Riccardo, ma per un telecronista, ovviamente qui parliamo ad oggi solo di teoria, la Super League sarebbe stata un sogno o un incubo?
Allora, secondo me la Super League è sbagliata, ma un miglioramento della Champions League con dei turni preliminari per le squadre meno forti e con la possibilità che poi delle 32 che partecipano all'inizio ce ne fossero 25-26 buone, non sarebbe sbagliato. Io sono dell'idea che non stiamo parlando di Superlega Diavolo UEFA Angelo, stiamo parlando di due entità dove girano quantità di denaro difficili da contare anche con la calcolatrice e che dovrebbero mettersi d'accordo venendosi incontro per il bene del calcio e della gente, oltre che del calcio in primis, perché il calcio non è sostenibile, non va bene, e della gente soprattutto, per cercare di darci qualcosa di positivo. È chiaro che per un telecronista commentare Bayern Monaco Paris Saint Germain, come è successo 3 settimane fa, è una delle cose più belle che ti possano succedere, perché commenti sempre di commentare il calcio in paradiso, cioè un altro sport rispetto al nostro calcio, ma anche agli altri campionati. Però cito Roberto Beccantini su questo, ha detto una cosa qualche giorno fa che sottoscrivo in pieno: e dopo tanto caviale c'è il rischio di fare qualche ruttino, perché il troppo stroppia. E secondo me noi abbiamo tutti, almeno io e tante altre persone che mi hanno scritto, che ho sentito, con cui ho parlato, abbiamo tutti goduto di Bayern Monaco Paris Saint Germain come veramente di un piatto di carbonara, di una bistecca fiorentina, o non voglio dire di una notte di sesso, perché forse è esagerato, però abbiamo tutti goduto molto di Bayern Monaco Paris Saint Germain, e abbiamo goduto perché non la vediamo mai. Se noi ogni 3 giorni vedessimo Bayern Monaco Paris Saint Germain, secondo me ce la godremmo molto molto meno, e si rischierebbe poi di svilire il tutto. Invece questo tipo di partita la vediamo 5-6 volte all'anno, è molto meglio che se la vediamo 35-40 volte all'anno. Quindi non è né un sogno né un incubo, è una cosa che secondo me non va bene. Secondo me non va bene.
Giulio?
È un concetto che condivido per l'unicità dell'evento, e che se si ripete rischia di svilirsi con tutto quel che ne consegue. Quanto è stato difficile, Riccardo, fare il tuo lavoro con gli stadi vuoti, e poi quanto è stato difficile, come dire, esaltare una rete che poi viene annullata dal VAR? È difficile.
Che bella domanda. Allora, è difficilissimo fare le partite negli stadi vuoti. Quando io, vi dico la verità, sapevo di dover fare partite che succedeva che potessero essere senza curve o senza tifosi, la prendevo malissimo, perché la telecronaca perde il 50-60% di ritmo, di fluidità, di tutte cose che perdi senza la gente, oltre al divertimento di guardarti intorno e vedere il deserto di Tartari anziché vedere colori, bandiere, fumogeni, urla, eccetera eccetera, striscioni, eccetera eccetera. Quindi terribile fare le cronache senza pubblico, è terribile. Il calcio senza pubblico, senza gente, è terribile. Io vorrei fare un motto: più gente allo stadio, meno gente sui social. Questo sarebbe
il mio fantastico piano. Per quello che riguarda il VAR, devo dire la verità, detestavo la cosa all'inizio, non il VAR, che ci mancherebbe una benedizione di Dio, e anzi troppo poco viene usato, virgola, vero orsato, però adesso, diciamo così, che quel pathos tra la vanno a rivedere, decidono, si annulla, si dà il check, il gol, fuori gioco, è buono o non è buono, lo trovo paradossalmente affascinante. È una cosa di cui forse non riuscirei più a fare a meno, mentre della gente allo stadio non si lo proprio farà a meno.
Giulio, vai, rush finale, poi salutiamo e ringraziamo Riccardo.
Ovviamente per parlavo di orsato, perché per chi non avesse visto Lazio Milan ieri, il gol del 2-0 della Lazio è viziato da un fallo su Cialanoglu. Credo che in 4 anni di VAR sia la cosa più brutta che ho visto succedere in assoluto, perché quando si parla di chiaro errore, visto che si tratta di un argomento VAR, a me una cosa più chiara di quella non mi viene in mente, cioè nel senso, c'è proprio un calcio dritto sul piede che tu non hai visto in diretta, che ti sei perso e che devi dire scusate ho sbagliato e fischiare punizione.
Anzi, il labiale Riccardo di Orsato, dopo aver visto il VAR, suggeriva tutt'altro, no? Che scusate ho sbagliato.
Assolutamente. Invece è quel tipo di pestone sul piede per cui col VAR sono stati 700 rigori. 700 ne hanno dati. E quello a centrocampo che porta un gol e non cambiamo divisione perché fa brutto che l'arbitro italiano più bravo faccia retromarcia. Invece il VAR nasce proprio per questo, perché anche l'arbitro italiano più bravo può fare un errore. E se fa un errore e un arbitro meno bravo glielo fanno andare al VAR... Io, ragazzi, hanno annullato quest'anno in Lazio Bologna un gol a Svanberg per un presunto contatto su Lucas Leiva, che era un centesimo del gol annullato, del fallo su Cialanoglu sul gol convalidato da Lazio. Il VAR era Mazzoleni in Lazio Bologna e il VAR era Mazzoleni in Lazio Milan, quindi non me la posso prendere con Mazzoleni, che secondo me ha sbagliato nell'occasione di Svanberg, perché il fallo su Lucas Leiva c'era tutto tranne che i connotati del chiaro errore. Però almeno Mazzoleni ha fatto la stessa cosa, cioè ha chiamato l'arbitro al VAR. In quel caso Irradi annullò il gol, secondo me sbagliando. In questo caso portato a convalidare il gol, secondo me sbagliando. Ora, il VAR è una benedizione, però poi bussano gli uomini, ragazzi. Cioè, capisci, la pistola può servire ai poliziotti per salvare delle vite, e la stessa pistola può servire a delle persone per ucciderne delle altre. Cioè, lo strumento non è il male sono gli esseri umani, come sempre.
Vai Giulio,
l'ultimissimo.
Abbiamo tempo?
Sì, 2 minuti.
Vai.
Riccardo, con lei appassionare. Costituite una coppia, direi, di grande sintonia e estremamente efficace. Il commento tecnico è veramente un elemento che arricchisce la telecronaca. Personalmente non ho sempre questa sensazione, a volte credo che del commento tecnico si possa addirittura fare a meno, anche perché si cerca di portare il calcio su piani a volte troppo complessi rispetto a quello che a mio avviso è in realtà. Tu che pensi?
Allora Giulio, ti volevo rispondere con delle cose che non ti posso dire perché l'hai già detto la domanda, nel senso che avrei voluto dirti proprio questo. Io con Lele Adani mi trovo molto bene, ho un grande feeling, ma perché Lele Adani, non so tutti Lele Adani. e quindi sono delle idee che la seconda voce sia molto utile, se è una seconda voce che aggiunge, se è una seconda voce che dà, altrimenti non necessariamente la seconda voce diventa un valore aggiunto. Non tutte le seconde voci sono dello stesso piano, ma non parlo di Sky, parlo proprio in generale nel mondo. Cioè, io divento telecronista perché Flavio Tranquillo e Federico Buffa mi hanno cambiato i connotati quando facevano l'NBA. E io sentivo loro e ho detto, io voglio fare così, io voglio fare questo mestiere qua, voglio parlare come loro, essere come loro, seguire come loro, sapere tutto come loro e farla vivere alla gente come loro. E quindi ho cominciato nel 96 a fare radio cronache perché per cercare di diventare Flavio Tranquillo e Federico Buffa, e quindi cito Federico Buffa perché credo nella seconda voce, ma la seconda voce deve essere in quel modo lì. Uno super preparato, super bravo, super appassionante, super divertente da sentire. Ovviamente questo è il mio modesto parere di persona che vale uno, perché per me uno vale sempre uno, non è che se faccio il telecronista devo dire una cosa, c'ho più diritto di uno che fa un altro mestiere. Per me il telecronista deve aggiungere. La parte che non sono d'accordo nella domanda di Giulio, e se ho 30 secondi, vai. È che il piano secondo me è un po' cambiato rispetto a come dicevate in avvio, rispetto alla differenza tra Caressa e Martellini, eccetera, eccetera. Cioè, oggi chi guarda le partite, ci sono tanti ragazzi che vogliono fare gli analisti, gli allenatori, i direttori sportivi, eccetera, 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 eccetera. Non c'è solo il tifoso che vuole sentirsi dire che è finita 1-0. Cioè, secondo me il calcio un pochino va spiegato, ovviamente senza esagerazioni, senza farla diventare una roba straordinariamente complicata, però sentir parlare di calcio alcuni allenatori e alcuni talent in maniera molto approfondita, a me che calcio sono malato ovviamente piace tantissimo. Poi la famosa casalinga di Voghera magari se ne frega assai della diagonale o di Pirlo che attacca a 3 e difende a 4, però a me piace molto vedere lo sviluppo che ha avuto il calcio, perché oggi veramente dire che il calcio è semplice è un'eresia. Ci sono 8 persone nello staff, psicologi, nutrizionisti, 2 preparatori atletici, vice allenatori, eccetera, 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 gente che lavora 15 ore al giorno, che studia tutto il tempo come cercare di battere l'avversario. Io, quando la gente pensa che la tattica o preparatori non sia utile, parlo sempre di Giampiero Gasperini, uno che ha preso l'Atalanta e anziché decidere che lottava ogni anno per salvarsi, ha deciso che lotta ogni anno per andare in Champions League, e se gli gira fa pure secondo. E questo l'ha fatto lavorando sui giocatori, lavorando sulla parte atletica, lavorando sulla parte tattica. Non è che l'ha fatto dicendo vabbè mettiamoci 4-4-2 e speriamo di vincere 1-0. Quelli che fanno così non migliorano i giocatori e non cambiano la storia delle squadre.
Riccardo, un abbraccio.
Un abbraccio a voi, ciao. È stato un grande piacere.
Ciao Ricca.
Ciao Riccardo, grazie.
Ciao.
Grazie a Riccardo Trevisani, grazie a Giulio Dini. Siamo in ritardissimo. A lunedì con Scanner, a domani con Stadio Aperto. Ciao. Un abbraccio.